conscious. Come everybody get conscious, conscious. Come everybody get conscious, conscious. Come everybody get conscious, conscious. Come everybody, it's conscious time, conscious time. I get conscious time, conscious time. I get conscious time, conscious time. I get conscious time, conscious time. Now it's the 90s, we finish with the 80s. Pull up your socks and do up your laces. Already we...
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa.
E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no,
perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore.
E questo è il problema, sperare in un mondo migliore. Viviamo di speranza, ma il mondo peggiora. Purtroppo ci troviamo in questo modo. Allora questa, vengo anch'io, la trasmissione assembleare della domenica mattina, anche se oggi c'è un sorleone, e ve lo dico già da subito, questa è l'ultima domenica, perché poi l'estate ci riposeremo pure noi definitivamente per questa stagione, apriremo con la nuova stagione. Però ve lo dico, segnatevelo, perché magari poi non vi scordate più i numeri del conto corrente. È la radio che vive da accattonaggio, perciò vi raccomandiamo, mandateci i vostri soldini al conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Fosci 56 001 859. Mandateli pure attraverso il sito www.ondarossa.info, c'è una voce sostienici, clicchi lassù, ci sono le modalità molto più facili, più moderne per chi è entrato dentro questo meccanismo. Perché anche se verranno da oggi in poi, cominceranno a essere sospese le trasmissioni, purtroppo le spese non si sospendono, continuano a costare uguale, perché la radio costa uguale sia se parli e sia se non parli. Fatto questo preambolo, che vi raccomando per la stagione a ricordarvi sempre di Radio Onda Rossa, oggi vorremmo fare l'ultima puntata. Intanto presenteremo un libro, un libro anche di un tema che noi abbiamo trattato molte volte, anche con contatti diretti, insomma, per parecchie puntate, aggiornamenti, la questione della Catalogna, una rivoluzione incompiuta, dice il libro. La sfida catalana, una rivoluzione incompiuta, non finita però. Per il momento c'erano stati, insomma, finalmente qualcuno ha scritto. L'ha scritto Marco Santopadre, molti compagni sanno di chi parliamo, è giornalista, ha seguito sempre la questione iberica, perché si è occupato pure spesso di a parte segue la politica internazionale in senso generale, però ha seguito molto i Paesi Baschi, ha seguito la Catalogna, ha voluto mettere per la prima volta in modo infilato nero su bianco la sua esperienza su questa questione della Catalogna. Noi lasciamo subito la parola a Marco, così ci presenta l'obiettivo, la necessità. Io penso che i compagni sia giusto comprarlo, intanto a sostegno anche dello sforzo che si fa, i compagni, si compra in libreria, tutte le librerie in tutta Italia, di comprarlo. Il titolo è La sfida catalana, cronaca di una rivoluzione incompiuta, di Marco Santopadre. È abbastanza interessante, anche perché è documentatissimo, allegato anche degli articoli che sono stati tradotti, e penso che ci serve per capire anche quello che a noi è successo nelle nostre trasmissioni. Uno dei problemi era di ragionare se erano leghisti, separatisti, nazionalisti, no? Questa verginità che noi abbiamo, non riusciamo a uscire di certi schemi. Diciamo a Marco di aiutarci a capire, no? Perché c'è un ragionamento più complessivo, più di classe, più di sinistra dentro questo concetto. Se lui, sulla sua esperienza, i suoi contatti, i suoi ragionamenti, cioè, ci aiuta a capire. A parola.
No, ma Marco, scusa un attimo, prima di darti la parola, brevemente, no? Quando l'anno scorso, diciamo a settembre, c'è stata questa esplosione, no, della vicenda catalana, non dimenticando mai che la ricerca di indipendenza, di autonomia della Catalogna data è una questione secolare. Però ecco, sembra che improvvisamente abbia colto tutti un pochino impreparati, no? Poi alla fine c'è stato un gran battaggio su questa questione per un periodo di tempo, fino a che si è arrivati poi a questo referendum considerato illegale da noi, dallo Stato spagnolo, ma che ha visto la presenza al voto di 3 milioni di persone. Dopodiché, Marco, è ricalato il silenzio, cioè sulla vicenda catalana è ricalato il silenzio. Oggi, come ricordava Ettore, noi abbiamo parlato spesso, pure con corrispondenze da parte dei nostri compagni a Barcellona. Io negli ultimi mesi ormai la vicenda catalana sembra riassorbita all'interno di un silenzio profondo. Io ricordo pure un'altra cosa, così a beneficio nostro e di chi ci ascolta. Intanto parliamo di un paese di 32.000 km quadrati con 8 milioni di abitanti, con una città importantissima qual è Barcellona, che è stata anche nel corso dei secoli un punto di riferimento di commerci, di cultura, di incroci, diciamo, etnici, culturali. Quindi parliamo di una questione che ha una importanza consistente, di una regione che ha una consistenza nel corso della storia e nell'attualità. Ecco Marco, faccia un po' il punto oggi di questa situazione.
Allora sì, il libro è molto denso e anche molto consistente, quindi non è facile fare il punto, diciamo, in poche parole. Intanto l'ho scritto proprio per cercare di aprire il dibattito e fornire informazioni a un pubblico un po' più vasto di quello degli addetti ai lavori, perché come spiegavi tu, Serafino, quando appunto è scoppiata la vicenda catalana a livello mediatico e quindi l'opinione pubblica internazionale in qualche modo è stata investita, no, dalle notizie, dagli eventi catalani, è stato soprattutto a causa della repressione del governo spagnolo, e quindi diciamo il flusso mainstream ha bisogno di un evento particolarmente efferato per dedicare spazio a una vicenda che ricordavi tu giustamente, data ormai da almeno 3 secoli e che ha avuto momenti alti nella storia dell'ultimo secolo, no? Pensiamo all'importanza della Catalogna nella rivoluzione industriale, nella nascita del movimento socialista libertario e comunista nel secolo scorso, il ruolo della Catalogna nella guerra civile dopo appunto l'alzamento, il colpo di stato militare di Francisco Franco, le lotte contro il franchismo e durante gli anni 60 e 70 e poi appunto il cosiddetto ritorno alla normalità, alla democrazia, che abbiamo visto è un ritorno molto parziale, molto labile, molto relativo, tant'è che la Spagna ha usato contro i catalani le armi, gli strumenti che usava la dittatura, il carcere, la repressione, la censura, i diktat, spalleggiata dall'Unione Europea, che invece di fornire, diciamo, no, in qualche modo un freno alla violenza, alla repressione, l'ha legittimata, l'ha perpetuata. Quindi il libro nasce dall'esigenza di mettere insieme intanto alcune informazioni che io all'epoca pensavo fossero di dominio pubblico, almeno all'interno di una opinione pubblica progressista, di sinistra, quantomeno democratica, proprio perché Barcellona, no, con l'Italia si è intrecciata tante volte. Io nel libro racconto, no, il fatto che la prima comunità straniera a Barcellona è formata non dai pakistani o dai colombiani, ma dagli italiani. Gli italiani a Barcellona città sono 26.000 e sono la prima comunità straniera, quindi questo già dovrebbe permettere uno scambio di informazioni con l'Italia un po' più consistente, no, rispetto ad altri paesi. Abbiamo visto che in realtà non è proprio così. Ricordo ad esempio che i bombardieri italiani bombardarono Barcellona durante la guerra civile spagnola e sono in atto ancora tentativi da parte dei catalani, con l'aiuto anche di alcune associazioni progressiste di italiani residenti in Catalogna, di ottenere non una verità giudiziaria, che ormai, insomma, a distanza di quasi un secolo è impossibile, ma una riparazione da parte delle istituzioni, da parte delle istituzioni italiane. Quindi no, pensavo che con lo scoppio degli eventi in Catalogna ci sarebbe stato un maggiore coinvolgimento da parte dei compagni dell'opinione pubblica democratica, dei media progressisti in questo paese, una maggiore empatia, e in realtà è successo esattamente il contrario. C'è stato un appiattimento quasi totale rispetto alla versione fornita dal governo spagnolo e dai media spagnoli, che sono spesso, diciamo, no, un continuum con le istituzioni, con la classe politica, e in pochissimi sono presi la briga di, al di là dell'evento specifico, la repressione, il referendum, di indagare le cause. Sembrava quasi che i catalani, dopo un sonno, no, di secoli, si fossero svegliati da un giorno all'altro e avessero inventato questo strano referendum per appunto, no, rivendicare quello che un po' rivendicava la Lega ormai tanti anni fa, perché ormai la Lega è un partito nazionalista italiano.
È una località che esiste, la Padania è una cosa totalmente inventata.
Sì, la Catalogna, diciamo, ha una sua consistenza dal punto di vista storico, culturale, linguistico, politico, economico, e quindi negarlo è impossibile, tant'è che pure la Costituzione spagnola, nata dall'autoriforma del franchismo, in qualche modo ha dovuto riconoscere, no, la specificità nazionale dei catalani, così come dei baschi e dei galiziani. Però, proprio per venire alle cause di quel referendum, degli eventi di ottobre, che poi sono continuati e continuano tuttora, anche se non c'è grande rilievo mediatico, la questione è rimasta irrisolta. Cioè la domanda, l'aspirazione all'autodeterminazione dei catalani e delle catalane non è stata esaurita dal cosiddetto stato delle autonomie. La Spagna, quando è morto il dittatore, nel suo letto di vecchiaia, quindi non c'è stata alcuna causa esterna.
No, non è stato come Mussolini.
No, è morto di vecchiaia, tra l'altro in età abbastanza avanzata.
E ha dettato anche le forme costituzionali che poi sono venute fuori.
È questo il problema, che di questo mi sono accorto, che anche veramente non si conoscono anche i particolari più eclatanti, no, del passaggio della cosiddetta transizione, che non è stata una rottura, è stata una transizione indolore per i franchisti, che l'hanno organizzata, gestita, e, come dire, perpetuando il nucleo originario, ideologico e di privilegio delle classi dominanti che aveva caratterizzato il regime franchista dagli anni 30 fino agli anni 70, sotto nuove forme: la monarchia parlamentare, e quindi non una repubblica ma uno Stato retto da un monarca che è stato resuscitato da Franco. Aveva eliminato la monarchia, perché ricorderete che, insomma, quando c'è stato l'alzamento, il colpo di stato militare di Franco e di altri generali di estrema destra, la forma che veniva combattuta era la Repubblica. Quando ci fu la vittoria di Franco non venne ripristinata la monarchia, perché Franco diede vita a uno stato autoritario, corporativista, e in qualche modo quindi, no, una forma diversa sia dalla Repubblica che dalla monarchia. Negli anni 60 Franco in qualche modo pensa a una carta di riserva, no? E quindi in qualche modo risuscita i Borboni, tra l'altro dopo tentativi di resuscitare un altro filone dinastico che viene rifiutato dai diretti interessati che non vogliono avere nulla a che fare con la monarchia, col franchismo, e quindi alla fine la scelta ricade sui Borboni e l'allora giovanissimo Juan Carlos è ben felice, no, di venire investito come forse futuro monarca, perché all'epoca Franco era vivo e vegeto e quindi comandava e la monarchia era comunque un'ipotesi remota. Però diciamo poi questa ipotesi remota negli anni 70 diventa realtà quando Franco muore di vecchiaia, il suo delfino, quello che doveva essere il suo sostituto a capo del regime franchista, Carrero Blanco, era stato assassinato pochi anni prima della morte di Franco dall'ETA, che lo aveva giustiziato in un attentato a Madrid, e quindi il regime in qualche modo si trova un po' stretto tra due difficoltà consistenti. Da una parte non c'è il ricambio, cioè il regime franchista è scosso da una guerra intestina tra varie fazioni, varie correnti, e quindi non c'è un personaggio che possa succedere a Franco incarnando un po', no, i desideri, le aspirazioni di tutte le varie aree del franchismo. Dall'altra parte l'Unione Europea non esiste ancora, ma esiste la Comunità Europea, che comincia comunque l'integrazione economica, l'abbattimento dei dazi doganali, c'è la NATO che già è presente in Spagna, perché l'accordo tra Stati Uniti e franchismo data già agli anni 50 in funzione anticomunista, però era in qualche modo limitata l'integrazione della Spagna nella NATO, e quindi una parte del regime franchista negli anni 70 comincia a spingere per una riforma del regime. C'è una parte che è tradizionalista, reazionaria, vuole che semplicemente il regime rimanga come era prima, quindi è legato all'ideologia, alla simbologia, no? Un'altra parte che è un po' più moderna ma comunque franchista, che dice no, bisogna integrarsi nell'economia internazionale, bisogna integrarsi nei flussi internazionali commerciali, politici, nelle aggregazioni internazionali. Quindi non ovviamente la dittatura era sottoposta a una parziale isolamento a livello internazionale, e quindi vince la parte cosiddetta riformista, legata tra l'altro all'Opus Dei e a anche, no, una parte diciamo della Chiesa che ha più a che fare con gli affari che con la fede, e quindi il regime cambia. Nel giro di 1-2 anni i franchisti cambiano giacca, cambiano casacca e si riscoprono traghettatori del paese verso la democrazia. Suárez, no, o Arias Navarro erano stati esponenti del franchismo e a un certo punto diventano capi di un governo che improvvisamente viene descritto e riconosciuto dalla comunità internazionale come democratico. Una parte del franchismo invece si oppone a questa riforma e dà vita a un partito che si chiama Alianza Popolare, che poi diventerà il Partito Popolare, cioè il partito che dagli anni già 90, quindi pochi anni dopo il cambiamento di regime, accede al governo con José María Aznar all'epoca e poi più recentemente con Rajoy. Quindi come vedete già questo ci dice molto del perché in Catalogna le aspirazioni alla libertà, alla autodeterminazione, a un futuro diverso da quello dettato dall'autoriforma del franchismo siano continuate. È vero, per molti anni c'è stata una relativa tranquillità, una relativa pace. Negli anni 80 c'era stato il boom economico, i catalani potevano godere di uno statuto di autonomia insieme ai baschi e ai galiziani, che concedeva una certa autonomia economica, culturale, però era un'autonomia ostaggio delle istituzioni spagnole che sono state disegnate dai franchisti che hanno continuato a ricoprire cariche importantissime a livello politico, a livello economico, a livello della magistratura, nel mondo dei media, nel mondo della cultura. E negli ultimi anni lo Stato spagnolo è andato a una ricentralizzazione, quindi a un'involuzione autoritaria che ha messo in discussione anche quell'autonomia relativa parziale che pure era stata concessa alla fine degli anni 70 ai baschi e soprattutto ai catalani. E quindi questo, unito alla crisi economica dell'inizio di questo decennio, della fine del decennio precedente, ha causato un terremoto politico. I catalani, che dagli anni 80 sono sempre stati abbastanza tranquilli dal punto di vista politico, una differenza enorme, no, con la situazione basca, in cui una parte consistente della società ha rifiutato la transizione, ha rifiutato l'autoriforma del regime e ha dato vita a una battaglia non solo politica e militare ma anche sociale di carattere antagonista, no? Che ha portato appunto il conflitto basco a arrivare fino a questi giorni. I catalani sono stati abbastanza...
Quando c'entra la crisi economica poi a questa evoluzione di chiedere l'indipendenza?
Nel libro ne parlo molto perché è stato un aspetto molto sottovalutato dai commentatori a settembre-ottobre. La crisi ha avuto un ruolo determinante. Perché? Perché la crisi ha portato in Spagna, così come in Grecia e in altri paesi europei, a un terremoto sociale. Decine di migliaia di persone hanno cominciato a perdere la casa, e non stiamo parlando di affittuari, stiamo parlando di gente che apparteneva alla classe media o comunque al mondo del lavoro salariato, e che si percepiva come possibile classe media perché poteva avere la casa, la macchina, le vacanze, l'accesso ai servizi. La crisi ha un impatto enorme e repentino, quindi inizia, grazie anche a una legislazione che risale all'inizio del Novecento, che non tutela né gli affittuari né i neoproprietari, costringe decine di migliaia di persone a non poter pagare il mutuo e quindi a venire cacciare di casa, sbattute per strada letteralmente nel giro di poche settimane, con le banche, le grandi banche spagnole e internazionali che fanno incetta di appartamenti, cominciano a appropriarsi di decine, centinaia di migliaia di appartamenti. C'è un picco nella disoccupazione che arriva addirittura fino al 25-26%, e questo dopo un periodo di relativo boom, quindi l'impatto è ancora maggiore. Tanta gente che non ha mai avuto a che fare con le lotte politiche, con le lotte sociali, con le manifestazioni, con gli scioperi, non attraverso una presa di coscienza ideologica, ma semplicemente perché ha un problema concreto: la casa, il lavoro, non si può più curare perché la sanità viene tagliata, non ci sono più i trasporti efficienti, la scuola comincia a tagliare i servizi, a aumentare le rette, e tanta gente comincia a scendere in piazza, un fenomeno che abbiamo visto in maniera così repentina e massiccia anche in Grecia. Più o meno le cose sono concomitanti, tant'è che vi ricordate venne mutuato il termine indignados, indignati, per descrivere il movimento anche in Grecia, e mentre in realtà quel movimento l'abbiamo conosciuto con questa etichetta in tutto lo Stato spagnolo, e le due città in cui si è manifestato maggiormente sono proprio Madrid, cioè la capitale dello Stato spagnolo, e Barcellona. Quelle lotte sociali prendono di mira tra l'altro non solo il governo spagnolo e il governo dell'Unione Europea che detta le regole, i famosi diktat dell'Unione Europea, della Troica, delle banche, ma anche il governo catalano. E qui perché? Perché il governo catalano allora è retto da Artur Mas, che è un esponente politico di centrodestra, capo di un partito che si chiamava Convergenza Democratica, che era il partito che rappresentava gli interessi della media e grande borghesia, e che si fregiava di essere autonomista. E l'autonomismo però diventa liberismo, diventano tagli, diventa austerità, diventa anche repressione, perché la polizia autonoma catalana è stata per anni in prima fila contro le lotte sociali, contro i movimenti, le manifestazioni che rivendicavano casa, lavoro e diritti. E quindi c'è una rottura con il passato, una rottura intanto con le forme di lotta, perché i catalani, come dicevo, sono stati sempre caratterizzati dalla fine del franchismo per una certa accettazione delle regole del gioco imposte dallo Stato, quindi una scarsa conflittualità sociale, una scarsa conflittualità politica. E dall'altra c'è una rottura anche con l'autonomismo, cioè con la famiglia politica egemone in Catalogna, rappresentata, come dicevo, da un partito di centrodestra moderato che fa gli affari delle grandi famiglie della borghesia catalana in accordo con la borghesia spagnola internazionale. Quindi non solo il centralismo spagnolo viene messo sotto accusa dai catalani, ma anche l'autonomismo, perché l'autonomismo ci si accorge che è una finzione, cioè è un autonomismo che permette alle classi dominanti locali di beneficiare di privilegi che gli derivano dal fatto di avere una sorta di monopolio all'interno della Catalogna, ma di poter accedere anche alle opportunità economiche date dalla Spagna e dal mercato internazionale della Spagna, quindi Unione Europea, tutto il Sud America.
Senti Marco, ti interrompo un attimo.
No, vai bene, se io parlo all'infinito.
No, perché c'è un capitolo del tuo libro che fa proprio riferimento al rapporto tra l'Unione Europea e la crisi catalana. Tra l'altro tu riprendi anche una frase che ha una grande efficacia, secondo me, una frase del giornalista Alberto Negri. Dice: la crisi catalana, da qualunque parte la si guardi, è forse la peggiore della storia dell'Unione Europea, ovviamente, ancor maggiore della Brexit. Qui dice, Praticamente, se non viene gestito l'effetto domino dato dal combinato disposto di Brexit e Catalogna, verrà messa in discussione una delle acquisizioni silenziose dell'Unione Europea, la pacificazione dei conflitti interni. Ora, spiega un pochino a tutti noi qual è stato l'atteggiamento dell'Unione Europea di fronte alla crisi catalana. Noi abbiamo visto tanti silenzi, tanti omissis, quando si è trattato pure di perseguire all'estero Puigdemont, non c'è stato nessun intervento significativo da parte dell'Unione Europea che indicasse questa nei confronti degli eletti al Parlamento catalano, eletti democraticamente, come una vera e propria persecuzione. Quindi questo rapporto è stato un rapporto non solo difficile, ma un piano di omissis. Dovuto a che cosa sostanzialmente? Tu alcune cose già le riferivi adesso, spiegale meglio.
Sì, in realtà l'Unione Europea ha avuto un ruolo, non ha solo, come dire, voltato lo sguardo dall'altra parte, ha intervenuta, perché i maggiori esponenti dell'establishment europeo, Juncker soprattutto, sono intervenuti dicendo che l'Unione Europea sosteneva la legalità costituzionale spagnola e che quanto avveniva, cioè la repressione, gli arresti, la censura, erano il frutto della legalità, e quindi non ci poteva essere uno schieramento dell'Unione Europea, degli stati dell'Unione Europea, no, a favore di quelli che venivano appunto definiti separatisti e in alcuni casi addirittura golpisti. E l'Unione Europea lo ha fatto per vari motivi. Il principale è la volontà di mantenere lo status quo all'interno dei propri confini. Insomma, abbiamo parlato più volte, no? Anche da questi microfoni, nei decenni passati il diritto alla autodeterminazione dei popoli è stato impugnato dall'Europa e dagli Stati Uniti quando si trattava di popoli che rivendicavano l'indipendenza in altri contesti, pensiamo ai Balcani, certo, in cui l'intervento dell'Occidente è stato fondamentale per riconoscere l'indipendenza di Slovenia e Croazia, tanto addirittura da determinare conflitti armati, interventi militari della NATO e dell'Occidente. Pensiamo ad altri contesti, no? Timor Est, il passaggio lì fu più morbido, però anche lì ci fu un intervento della cosiddetta comunità internazionale fondamentale. Pensiamo alla divisione tra Repubblica Ceca e Slovacchia, l'indipendenza ancora prima dei paesi baltici dall'Unione Sovietica. Quindi quel principio è stato impugnato da Unione Europea e dagli Stati Uniti perché, no, si diceva, è un principio universale, vale sempre per tutti, chi non lo riconosce è uno stato autoritario, viola i diritti umani, politici. Dopodiché questo valeva, ripeto, quando la questione si poneva in aree del mondo dove andavano imposti gli interessi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Se questo principio viene rivendicato all'interno dei confini europei non vale, anzi va combattuto, no? Juncker lo ha detto chiaramente: noi non possiamo pensare a un'Unione Europea composta da 90 stati, da 95 stati, perché già è difficile governarla con 27, fino a qualche mese fa 28, immaginatevi, no, se la Catalogna diventa indipendente, poi la Scozia, poi le Fiandre, in Europa ci sono tanti movimenti che aspirano all'indipendenza nazionale. Quindi è un problema innanzitutto di status quo, di stabilità. È più facile governare un'Europa con pochi stati piuttosto che un'Europa con più voci che vanno in qualche modo, no, coordinate, messe d'accordo. C'è un altro problema: l'Unione Europea è ormai impegnata da anni in un tentativo di competizione internazionale, cioè il problema non è solo la stabilità interna, è pure riuscire a sostenere la competizione con innanzitutto gli Stati Uniti, che con Trump non lo mandano più a dire, no? Adesso pretendono che l'Unione Europea dedichi il 2% del PIL alle spese militari, perché dice: noi con la NATO vi proteggiamo, però le spese della NATO le paghiamo noi, siccome proteggiamo gli europei, questa è la versione ufficiale, bisogna che gli europei e la NATO se la pagano. E quindi l'Unione Europea, siccome ha un progetto almeno parzialmente diverso, alternativo rispetto a quello degli Stati Uniti, è ovvio che entra in conflitto con questo tipo di logiche. Potremmo citare i dazi, no? La guerra commerciale, il tentativo da parte di Washington di mettere l'Unione Europea contro la Russia, contro la Cina, per indebolire gli avversari. E quindi questa competizione ovviamente richiede stabilità, cioè se tu hai problemi all'interno sei più debole nel momento in cui devi reggere la competizione e il confronto con poli, potenze, aggregazioni economiche e statuali esterne. Quindi diciamo, da una parte c'è un dato ideologico, il sostegno alla Spagna, che è uno dei paesi cardine. L'Unione Europea è fondata sugli stati, non è fondata sui cittadini o sui diritti, è fondata sugli stati che esistono. Quindi rompere uno stato vorrebbe dire segnare un precedente pericoloso. Dall'altra parte c'è il problema della stabilità economica, sociale, e dall'altra parte c'è anche il problema che se il conflitto paga, cioè se la gente che scende in piazza ottiene risultati, no? Questo poi comincia a essere un elemento che potrebbe far scuola, quindi potrebbe essere contagioso nei confronti di altre popolazioni che fino ad ora hanno visto imporre i diktat dell'Unione Europea, dei mercati e delle banche, che comincerebbero a dire no, ma se vale per la Catalogna allora deve valere pure per noi, per la Grecia, per il Portogallo, per l'Irlanda, per l'Italia, per altri paesi che sono stati sottoposti alla curata cavallo della Troica negli anni scorsi. Quindi un po' questi i motivi che hanno spinto l'Unione Europea e la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea a sostenere a sparatratta la repressione spagnola. E poi alcuni stati hanno interessi proprio diretti, la Spagna ovviamente, la Francia, un pezzo di Catalogna è sotto amministrazione francese, Perpignan.
Come ci avrebbe un pezzo anche di Baschi pure.
Certo, la Francia come dire, condivide con lo Stato spagnolo, no? Un territorio, una parte del territorio basco, una parte del territorio catalano, la Corsica, le rivendicazioni dei Bretoni, quindi diciamo è molto sensibile, quindi mai potrebbe aprire alcun negoziato, alcuna trattativa e men che mai appoggiare una rivendicazione indipendentista catalana. La Germania ovviamente è il cardine dell'Unione Europea, quindi quello che ho detto a proposito dell'Unione Europea vale a maggior ragione per la Germania.
Ci avrebbe qualche problema con la parte...
Sì, ovviamente diciamo ci sono gli interessi poi particolari dei vari paesi. Tanto nel libro cito questa vicenda della Baviera che rivendica una qualche indipendenza. Tra l'altro la Costituzione tedesca, contrariamente alla Costituzione spagnola, prevede una certa possibilità di autodeterminazione per i Länder, anche perché la Baviera nel passato è stato uno stato indipendente fino all'Ottocento, quindi proprio vicenda di questi giorni, no? La CSU, il partito di destra bavarese che ha cominciato a entrare in contraddizione con Angela Merkel sulla questione migranti, ma là c'è una questione anche lì storica, culturale, politica, economica. Quindi come vedete la Catalogna in realtà non è solo la Catalogna parla di una condizione comune e dal punto di vista della vigenza della questione nazionale e dal punto di vista delle contraddizioni sociali, cioè gente che era aconflittuale, non aveva mai sentito parlare di conflitto, non aveva mai manifestato, non aveva mai scioperato. Nel momento in cui i problemi la investono, cerca con la politica, con il conflitto, di risolverli e accede a un immaginario, a una, come dire, a un insieme di contenuti, di valori, di programmi, di progetti che fino a quel momento erano stati patrimonio di una minoranza piccola della società, perché fino agli anni 2000 era circa il 10% dei catalani a essere indipendentista.
Sempre per interloquire, certo. Per parlare, ti voglio interrompere, racconto poi loro. La resistenza che c'è stata però in Catalogna ha sorpreso un po' tutti, perché abbiamo visto soprattutto le donne, quelle più anziane, a mettersi in prima fila a fronteggiare la durezza della polizia, poi quella spagnola, cioè la Guardia Civile, perché poi la polizia catalana diciamo si è rimasta neutrale, non è che ha preso posizioni nette, non è che si è messa a scontrare con l'altra polizia, se ne è rimasta in caserma, diciamo, no? Però a fronteggiare la repressione una popolazione che, come la descrivi tu, era tranquilla, non abituata a queste cose, ha manifestato un coraggio e una determinazione molto alta. Questa cosa anche per le sinistre diciamo europee, in particolare quella italiana che non ci ha mai capito un cazzo, mentre guardava con simpatia quello che succedeva in Grecia, che poi ha portato al tradimento di Tsipras, perché quello si può definire solo tradimento, ha guardato i catalani come dei leghisti, cioè veramente non è che tanto mi sorprende quello che poteva essere la decisione dei governi, diciamo, no? Ma di quella sinistra, pure quella sinistra che si definisce sociale, ha guardato molto con diffidenza su questa cosa qua, non si è esposta a sostegno di quel popolo che in quel modo manifestava, insomma, voleva far prevalere la propria volontà di almeno andare e fare un referendum e aprire la discussione, insomma, anche questo ha inciso. Ecco perché è importante il libro, perché probabilmente se qualcuno lo legge capisce un po' di più e nota le differenze che ci sono tra i leghisti e i catalani, insomma, ecco.
Io mi seguo Ettore facendo una domanda, perché vabbè, noi nelle precedenti trasmissioni, insomma, l'anno scorso ci siamo interfacciati principalmente con il CUP, che è questo coordinamento indipendentista non parlamentare di estrema sinistra, che ci ha, insomma, delineato una panoramica molto, molto puntuale, anche seguendo anche loro un filo storico, e ci hanno mostrato appunto come il popolo catalano fosse molto eterogeneo, però anche molto determinato su degli assunti, delle posizioni che proprio non c'entravano assolutamente nulla con quelle leghiste, ora per semplificare, o in generale con un nazionalismo conservatore. E quindi la mia domanda è: tutta questa fascia di popolazione che sta facendo? Come si muove? È ancora attiva? È demoralizzata? È ancora vivace? Sta sperimentando nuove strategie o cosa? E nel frattempo la figura di Torra, il sindaco, il presidente, non so come si chiama, che lui, se non erro, è un conservatore nazionalista, quindi evidentemente ben lontano dal CUP e ben lontano da tutte quelle... da tutta quella fascia di popolazione che, se ho capito bene, era abbastanza corposa. Quindi, se sicuramente non si può sminuire il fenomeno catalano come un fenomeno similleghista, d'altro canto non si deve anche riconoscere che c'è una fascia invece che assomiglia un po' a loro. Quindi la mia preoccupazione è, siccome purtroppo poi l'elemento economico, le forze di potere sono quelle che purtroppo determinano le evoluzioni politiche e storiche, a che punto siamo? Cioè, ci sta un gioco di potere equilibrato o ci dobbiamo aspettare qualcosa di negativo?
Allora, la risposta è complessa e questo lo dico a proposito anche della mania che abbiamo di voler ridurre noi fenomeni a delle battute, a degli slogan, a dei quadretti in bianco e nero, per cui, no, se le cose non assomigliano esattamente a quello che noi conosciamo, invece di indagare, no, fare ricerca, chiedere, informarsi, come dire, ci tiriamo indietro, no? Per cui l'atteggiamento, diceva Ettore, no? Sono leghisti, punto, finisce la questione, si chiude là. Evidentemente, come diceva la compagna, è molto più complesso. In Catalogna, ovviamente, quel partito che dicevo, che ha, no, guidato anche l'applicazione dell'austerità e della repressione negli anni a cavallo tra gli anni 90 e l'inizio del 2000 e fino a pochi anni fa, Convergenza Democratica, è espressione appunto di una borghesia locale potente. La borghesia catalana è così potente che durante il franchismo ottenne alcuni privilegi che ad esempio la borghesia basca o altre borghesie nazionali non spagnole, no, si videro negare. La lingua catalana è sopravvissuta molto meglio del basco durante il franchismo, proprio perché un pezzo di borghesia catalana, pur essendo franchista oppur tollerando il franchismo, perché bene o male gli permetteva di farsi gli affari suoi, però diceva no, la nostra lingua è quella, è il catalano, per cui noi la difendiamo. Questo per dire che ovviamente le società sono complesse, un movimento nazionale ha un'articolazione interna molto ampia, c'è la sinistra radicale, indipendentista, anticapitalista, il movimento femminista, i movimenti sociali, il movimento antirazzista, gli antifascisti, le assemblee municipaliste, no? Cioè tutta un'articolazione sociale e politica che è molto simile dal punto di vista dei valori, degli ideali, dei progetti, delle strategie con qualsiasi sinistra antagonista europea, che ha un proprio progetto. Dopodiché ci sono gli altri progetti all'interno del campo nazionale catalano, c'è una sinistra socialdemocratica riformista che è rappresentata da Esquerra Repubblicana, e poi c'è un centrodestra rappresentato da quello che un tempo era Convergenza Democratica, adesso si chiama PDeCAT, Partito Democratico Catalano. Quindi ci sono differenze, noi diciamo i catalani, dovremmo dire quali, no? Cioè ci sono varie opzioni, esattamente come nel popolo curdo, tra i palestinesi, perché le questioni nazionali intrecciano, diciamo, no? Una complessità diversa rispetto alle questioni prettamente politiche e ideologiche. Quindi sì, c'è un... Io però, come dire, contesto questo paragone con leghismo. C'è, diciamo, dentro alcuni settori catalani, storicamente, l'idea che i catalani possono rendere migliore la Spagna. Migliore sotto due profili. Uno dal punto di vista civile, culturale, quindi no, contribuire a un'apertura della Spagna alla modernità, alla convivenza, ai diritti civili. La destra catalana, che poi non è una destra, è un centrodestra, perché la destra in Catalogna è solo spagnolista, è solo nazionalista catalana, spagnola, non esiste una destra in quanto tale catalana.
I spagnoli si sono mossi, molti spagnoli, diciamo, si sono spostati.
Sì, c'è stata un'immigrazione storica verso la Catalogna e verso i Paesi Baschi, ovviamente. Sì, ma non è una questione etica. Diciamo che dal punto di vista delle opzioni politiche, un abitante della Catalogna che è di destra non appartiene al campo nazionalista catalano, ma vota per partiti nazionalisti spagnoli, in particolare un tempo il Partito Popolare, recentemente Ciudadanos, che è questo nuovo partito che tra l'altro è nato in Catalogna proprio per cercare di controbilanciare l'ondata indipendentista. Quindi questo per dire, c'è un settore, che dicevo, delle classi dominanti, delle classi medie catalane, che ha sempre pensato di poter stare nello Stato spagnolo per cercare di portarlo verso una maggiore apertura democratica, civile e culturale, ma anche gestire l'autonomia, come dicevo, per farsi gli affari propri dal punto di vista di classe, dal punto di vista economico. E quindi l'autonomia era il regime perfetto. Questi settori sono stati portati verso l'indipendentismo da, appunto, la frattura che c'è stata con la tradizione precedente, determinata dalla crisi economica e dalla socializzazione, dalla proletarizzazione dei ceti medi e dalla radicalizzazione ideologica e dei comportamenti politici. C'è stata la questione dello statuto. Negli anni 2000 i socialisti al governo, sia in Catalogna che in Spagna, hanno tentato di rinnovare lo statuto di autonomia catalano allargandone le prerogative. I socialisti, Zapatero, a un certo punto hanno tirato i remi in barca, quindi lo statuto, che era stato scritto autocensurandosi da parte del Parlamento catalano, è stato di fatto ammazzato, è stato stravolto. Quindi i catalani, da una parte, avevano i problemi economici determinati dalla crisi, dall'altra hanno visto che questa autonomia valeva finché era la Spagna a dire che valeva, non era come dire, non aveva una legittimità interna, era un compromesso che però in cui la parte del manico ce l'avevano le istituzioni spagnole. Quindi queste due fratture mandano all'aria la tradizionale aconflittualità dello scenario catalano e determinano la crescita della sinistra indipendentista, che fino agli anni 2000 era stata un'opzione minoritaria. All'epoca già c'era la CUP, però diciamo era un movimento dell'estrema sinistra extraparlamentare molto, molto minoritario. A un certo punto c'è una radicalizzazione, quindi la CUP comincia a dare, come dire, il ritmo, a guidare la marcia. Tanta gente che si politicizza, si radicalizza, non prende a riferimento i partiti di centrodestra e Esquerra Repubblicana, che erano stati al governo al tempo di Mas e avevano mandato i poliziotti, quelli che il primo ottobre sono rimasti in caserma, invece negli anni prima erano in piazza a dare le manganellate, no? Alla lotta, al movimento di lotta per la casa, al movimento femminista, ai movimenti contro l'austerità. E prende a riferimento la CUP e comunque in generale un'idea di indipendenza che non è frutto di una visione identitaria. Cioè io voglio l'indipendenza perché mi piace l'inno catalano, mi piace la bandiera, mi stanno antipatici gli spagnoli.
A noi romani ci piacciono anche i colori dei catalani, no?
Che però sono anche i colori della bandiera spagnola, quindi quindi da quel punto di vista c'è un po' di confusione. Quindi diciamo un'idea di indipendenza non come frutto di un identitarismo, ma di un progetto politico, cioè per rompere la Spagna, che è quella dell'autoriforma del regime, che è quella dei privilegi, che è quella della corruzione, che è quella di un quadro politico inamovibile, no? Sembrava che il Partito Popolare all'epoca degli Indignados dovesse crollare, perché la corruzione, gli arresti, nasce Podemos. In realtà oggi il regime è ancora più forte, perché prima si basava su due partiti, Partito Popolare e Partito Socialista, oggi addirittura su tre, perché c'è la carta di riserva della destra spagnola con Ciudadanos, che si prende i voti in fuga dal Partito Popolare e li ricicla a destra in un partito che si descrive come nuovo, giovane, moderno, che però è un partito sciovinista in senso nazionalistico spagnolo tanto quanto il Partito Popolare. Quindi è questo il senso. C'è una parte che ovviamente nella società catalana è indipendentista recentemente, non lo è mai stato, no? I famosi leghisti catalani non sono mai stati indipendentisti, sono stati regionalisti, autonomisti, nazionalisti, però in fondo lo Stato spagnolo gli andava bene perché garantiva il loro orizzonte culturale, ideologico, e anche pensavano anche gli interessi materiali. In realtà la situazione è cambiata e quindi è cambiato un po'.
Marco, senti, in questo quadro così complesso da un punto di vista politico che tu giustamente sottolinei, ci sono varie opzioni politiche all'interno, diciamo, di questo processo catalano così complesso da un punto di vista sociale e poi così ricco anche di prospettive da un punto di vista economico, da un punto di vista finanziario. Non dimentichiamo, tu lo ricordi brillantemente nel libro, ma l'hai detto anche adesso, la Catalogna comunque è quella parte della Spagna che è stata sempre più produttiva, ricca anche di maggiori, diciamo, rapporti commerciali con altri paesi d'oltre, al di là del Mediterraneo, punto di riferimento pure per, questo non lo dimentichiamo, è una grossa, con la sua Costa Brava, e anche un grande punto di riferimento per il turismo internazionale. Data questa complessità, come possiamo immaginare una forma di indipendentismo che riesca a racchiudere questa complessità? Quindi una forma di indipendentismo, quali prospettive da un punto di vista statuale, istituzionale, dovrebbe prendere la Catalogna, l'eventuale indipendenza della Catalogna? Cioè, cosa si immagina debba essere, sia da un punto di vista statuale sia da un punto di vista delle istituzioni, questa Catalogna? Una repubblica per tenere tutti dentro, sicuramente una repubblica libera, autonoma, indipendente, democratica, nel senso che poi sarà lì dentro che ci sarà uno scontro tra le varie, diciamo, opzioni politiche, quelle più radicali, quelle più conservatrici. Cioè, è possibile immaginare in un'eventuale indipendenza, diciamo, un quadro che racchiuda tutti da un punto di vista repubblicano e democratico?
Allora, diciamo che la polarizzazione che si è generata in questi decenni, anche negli ultimi mesi con la Spagna e con l'Unione Europea, in qualche modo spinge avanti il quadro. Cioè, quella radicalizzazione che si era generata negli anni 2000 per appunto l'affossamento dello statuto e la crisi economica è stato perpetuato dall'atteggiamento di una Spagna che, invece di affrontare la questione da un punto di vista liberale, razionale, come ha fatto la Gran Bretagna quando permise, no, il referendum in Scozia, o come fece il Canada che tollerò il referendum in Quebec, è incapace di, no, affrontare questa questione in termini razionali e liberali, e quindi l'affronta come l'ha affrontata sempre, con la dittatura, con la repressione. Ricordiamo che prima di Franco ci fu un'altra dittatura autoritaria, anche lì generata dalla crisi, no, con le varie nazionalità, quella basca e quella catalana in generale, e poi dalla perdita delle colonie alla fine dell'Ottocento. Quindi, diciamo, la Spagna non è un paese normale neanche in ambito liberale, e questo sciovinismo, questa incapacità di pensarsi come Stato moderno senza un pezzo, no? Perché senza la Catalogna la Spagna potrebbe tranquillamente pensarsi come un progetto di futuro, di società. In realtà questo non avviene, cioè la Spagna e gli spagnoli si pensano, si percepiscono come imposizione su coloro che non vogliono esserlo, e questo è un problema anche per un eventuale governante spagnolo che magari decidesse di appianare un po' le cose, no? Dire vabbè, ci mettiamo a un tavolo, discutiamo, i primi nemici di questo eventuale governante illuminato spagnolo sarebbero i suoi stessi elettori, che non lo sosterrebbero, anzi probabilmente lo stesso Rajoy negli ultimi mesi era stato accusato da settori del suo partito e da pezzi di estrema destra di essere uno che non aveva sufficientemente combattuto i catalani, che, voglio dire, mancavano solo i bombardamenti aerei e più di quello non si poteva fare. E quindi questo spinge i catalani verso una radicalizzazione ulteriore. E quindi perché la scelta della Repubblica, la scelta di una fase costituente, l'attività del Parlamento catalano negli ultimi anni che ha dato priorità non a questioni ideologiche o a questioni identitarie, ma a questioni sociali, varie leggi per il diritto alla casa, contro le discriminazioni sessuali sui posti di lavoro, per la protezione ambientale, per la protezione delle donne molestate, tutte leggi che tra l'altro sono state impugnate dal governo spagnolo presso il Tribunale Costituzionale, annullate. Quindi questo è il contenuto del legislativo del Parlamento catalano, che è stato sciolto, no, nell'ottobre scorso, e poi si è andati a nuove elezioni. Quindi io credo che al di là di una certa egemonia dei settori moderati in Catalogna, oggi lì più che in altri punti della Spagna ci siano le condizioni per un'evoluzione ulteriore. È vero che un pezzo della classe dirigente catalana, che come dicevo prima è stata spinta dalla mobilitazione sociale, dalla crescita della sinistra radicale verso posizioni indipendentiste, e che è andato allo scontro con Madrid, perché poi il referendum è stato fatto, no? Puigdemont è dovuto scappare insieme ai suoi ministri, perché altrimenti finisce in carcere. Quindi diciamo, quelle classi dirigenti che non erano indipendentiste, che stavano anche bene dal punto di vista di classe ideologico all'interno della Spagna, hanno fatto un passo che classi dirigenti di partiti di sinistra radicale, che teoricamente erano rivoluzionari, in realtà non sono stati in grado, non hanno voluto fare. Quindi questo gli va riconosciuto. È vero però che la repressione che è seguita alla sfida catalana ha cambiato un po' gli assetti. Questo finisco di rispondere alla domanda precedente. Torra è un personaggio che in realtà non viene dai settori conservatori. Politicamente lui viene da un settore di Esquerra Repubblicana, quindi da un settore liberale, quindi teoricamente dovrebbe essere, diciamo, un centrista. Ha però un approccio culturalista, identitario alla questione catalana, e quindi sicuramente, diciamo, va in controtendenza rispetto a tutto lo scenario precedente di insubordinazione, di disobbedienza di massa, di resistenza passiva, in alcuni casi attiva, rispetto alla repressione, di creazione di legalità alternativa e contrapposta a quella spagnola, non solo sulla questione nazionale ma anche sulla questione sociale. Torra però ha un problema, che dall'altra parte non c'ha una sponda. Cioè, dentro la classe politica spagnola, così come non ce l'aveva Puigdemont, non ce l'ha Torra, perché Torra non può far finta che non sia successo niente e rifare l'autonomia, perché l'autonomia i catalani ormai l'hanno affossata. E però per fare un'autonomia maggiore, senza voler essere indipendentisti, anche voler avere un'autonomia maggiore, non c'è la controparte nella classe dirigente spagnola. Non solo non c'è tra i popolari, ma non c'è neanche nel Partito Socialista, che recentemente ha avuto l'accesso al governo, che sì, farà qualche apertura simbolica di linguaggio, ma rappresenta il regime del 78, cioè rappresenta le istituzioni nate dalla riforma del franchismo, e quindi non, anche volendo, non può andare a una rottura degli assetti istituzionali e politici.
Quindi scusami che ti interrompo, secondo te il nuovo ministro delle politiche territoriali, guidato da questa catalana che si chiama Batet, penso si pronunci così, che si è detta favorevole a una riforma federale che riprendeva proprio lo statuto di cui parlavi tu prima, secondo te sono solo parole, non evolverà infatti, e in generale questa apertura che Sanchez, un'apertura molto timida, non è che abbia detto chissà che cosa, però secondo te si ferma a delle parole, non ci saranno delle evoluzioni?
Allora, non sono soltanto parole, è evidente che non sono uguali il Partito Socialista al Partito Popolare o a Ciudadanos, però le intenzioni riformiste, timidamente riformiste dei socialisti, si scontrano uno col ruolo che i socialisti hanno nel regime del 78, sono una delle tre gambe su cui si fonda il regime. Se loro uscissero, diciamo, dal recinto che il regime del 78 ha imposto in questi decenni, sarebbero l'obiettivo di una vandea dal punto di vista politico, economico, no, dell'opinione pubblica.
Ma secondo te, scusami che ti interrompo, poi ti lascio proseguire, secondo te gli spagnoli hanno questa consapevolezza di questo retaggio storico, istituzionale pesante, estremamente fascista, da cui si debbono liberare?
Gli spagnoli in generale no, anzi in realtà c'è una continuità ideologica emotiva di una parte importante della popolazione spagnola nei confronti del regime. Madrid pochi giorni fa c'erano dei cartelloni enormi in strada con la faccia di Francisco Franco e uno slogan contro la rimozione dei resti di Francisco Franco dal Valle de los Caídos, cioè da quel monumento enorme che fu fatto costruire dallo stesso dittatore dopo la vittoria nella guerra civile, un monumento che è un mausoleo a Francisco Franco, alla dittatura, ai valori della dittatura, che sono i valori della classe politica spagnola. Quando nacque Podemos? Podemos nacque in rottura ideologica, sentimentale, storica con questa tradizione. Però Podemos è una forza politica spagnola ed è condizionata da questo senso comune. E quindi, nella vicenda catalana, ad esempio, ha rivelato delle contraddizioni, delle ambiguità che gli sono costate tra l'altro una scissione in Catalogna, una rottura con le correnti più radicali, che invece dicevano: ma come, proprio nel momento in cui c'è una rottura vera, materiale, da qualche parte, noi ci mettiamo dalla parte dello Stato, della sua indivisibilità, dobbiamo approfittare della rottura dei catalani che ci rende più forti nel momento in cui questa rottura mette in discussione il regime.
La rottura poneva proprio il problema di discontinuità da monarchia a repubblica,
certo.
Anche questo doveva a Podemos interessarsi nel momento in cui si dichiarano repubblicani.
Il problema è che esiste una sinistra in Spagna, ovviamente, anche se la storia della sinistra spagnola è il frutto di una tragedia di cui noi spesso dimentichiamo i particolari, cioè la guerra civile,
certo,
ha distrutto la sinistra per generazioni, ha ammazzato, fatto sparire o esiliato milioni di persone, quindi non si tratta di qualche decina di migliaia di militanti, ma di milioni tra morti, feriti, incarcerati, esiliati, che hanno prodotto un buco, no, enorme nella storia e nella possibilità di una sinistra spagnola che ha un suo ruolo, ha una sua consistenza, ma ha introiettato una sorta di visione pessimistica, cioè la paura del ritorno della dittatura frena in qualche modo le lotte. Esiste ovviamente una sinistra radicale, antagonista, che è nella maggior parte dei casi estremamente solidale con la lotta del popolo catalano, con la lotta del popolo basco. Io quando ero a Barcellona tra fine settembre e inizio ottobre c'erano i rappresentanti di tutte le forze politiche della sinistra sociale e politica andalusa, basca, asturiana, gente di Madrid, ci sono settori che vedono nella rottura nazionale dei catalani e dei baschi un'occasione per portare avanti anche il proprio conflitto da sinistra spagnola. Però la sinistra maggioritaria in Spagna ha introiettato un'autocensura. Quando ci fu la campagna elettorale delle ultime, che regionali in Catalogna, cioè quelle convocate da Madrid proprio per sciogliere il Parlamento che aveva indetto il referendum, Iglesias è andato in Catalogna a fare campagna elettorale e a nome di Podemos ha detto: gli indipendentisti sono presi la responsabilità di risvegliare il fascismo, che è una visione spiega esattamente questo tarlo, questa paura di non spingersi troppo oltre per non causare quello che viene dato per scontato, cioè che il fascismo è lì e non bisogna, svegliarlo, perché sennò sono guai. E quindi...
Senti Marco, a proposito di lotte, per tornare alla Catalogna, tu in una parte del tuo libro accenni, proprio nella parte finale del tuo libro, accenni al fatto che, posta la questione che le lotte che ci sono state prima del referendum, durante il referendum, dopo il referendum in Catalogna, dall'estate scorsa fino ai primi di quest'anno, ai primi mesi di quest'anno, sono state lotte civili, pacifiche, che volevano anche mettere in luce la violenza, la crudeltà della reazione della polizia spagnola, del governo centrale spagnolo di Rajoy. Però tu poni una questione: attualmente si è aperta all'interno dei gruppi indipendentisti catalani, nelle sue varie sfaccettature, nelle sue varie forme, anche una discussione sulle nuove forme di lotta. Dici qualche cosa in proposito, cioè, di che cosa si sta discutendo?
Allora, diciamo, la disillusione che oggi in parte riduce la mobilitazione sociale e politica in Catalogna, perché ovviamente, no, dopo quello che è successo nei mesi scorsi non poteva non avvenire, è il frutto di due questioni. Una, la sottovalutazione della risposta dell'avversario. Maggioritariamente i catalani, non tanto la CUP quanto una base sociale che poi è politicizzata, ma nelle forme che prima spiegavo, era convinta che la ragione e il numero di per sé obbligassero e la Spagna, ma soprattutto l'Unione Europea, a riconoscere le rivendicazioni di indipendenza. Cioè, si diceva, se sono anni che ogni 11 settembre ci andiamo in piazza in 2 milioni, se ogni manifestazione siamo 1 milione, 500 mila, se nonostante i divieti, le proibizioni, la repressione, a votare ci vanno 3 milioni di persone, no, questa cosa di per sé spingerà, obbligherà l'avversario a prendere atto che bisogna trattare, bisogna negoziare e concedere qualcosa. In realtà non è avvenuto così, perché i rapporti di forza non viaggiano nell'ambito della democrazia e della convivenza, viaggiano rispetto al mantenimento dei privilegi, e quindi la stessa legalità, la stessa democrazia si mantengono e servono nel momento in cui i propri interessi non vengono messi in discussione. E invece no, questo non è avvenuto, e quindi la gente che era convinta che la lotta di per sé portasse a risultati oggi è un po' in crisi, perché dice, no, ma allora come si fa a raggiungere il nostro obiettivo? L'altra questione riguarda proprio le forme di lotta. Allora, il conflitto in Catalogna è sempre andato avanti in forme pacifiche. Ovviamente nella sinistra indipendentista le forme di lotta sono sempre state più attive. C'è, diciamo, stata una discussione che ha portato all'esclusione di forme di lotta armata, di violenza politica, che comunque hanno fatto parte della storia del movimento indipendentista, perché ricordo che nei decenni scorsi era attivo un movimento che si chiamava Terra Liure, che si dedicava anche a attentati simbolici, azioni dimostrative, ma il dibattito ideologico sulle forme di lotta ha rimosso questa quest ricorso alla violenza politica per questioni non tanto etiche quanto di opportunità e di funzione. Però la sinistra indipendentista ovviamente ricorre alle occupazioni, al boicottaggio, al sabotaggio, alla resistenza attiva, no? Cioè a forme di lotta che sono comuni alla sinistra antagonista, alla sinistra sociale in tutto il mondo. Però la maggior parte, diciamo, del discorso catalanista si basa sulla non violenza. Perché? Perché la gente pensava che le immagini diffuse in tutto il mondo delle nonne, non mi ricordo chi lo diceva prima, tu, no, Serafino? Ettore. Delle nonne, delle donne picchiate da celerini spagnoli alti 2 metri con l'armatura, di per sé scatenasse la simpatia, l'empatia dell'opinione pubblica internazionale, anche di parte di quella spagnola. Non è avvenuto così, perché esiste, come dire, un retaggio e una politica di Stato degli interessi che, come dire, travalicano questa empatia possibile. Quindi oggi il dibattito è sulle forme di lotta, non c'è da nessuno l'invito all'uso della violenza politica, però da più parti si dice la fase del semplice numero, no, della dimostrazione della forza nei numeri non basta, è superata, bisogna come dire, adeguare le forme di organizzazione, le forme di lotta alla fase, alla sfida. Ad esempio, quindi, lo sciopero che ci fu l'8 novembre, dopo quello enorme del 3 ottobre seguito alla repressione del referendum, l'8 novembre ci fu uno sciopero che è stato meno partecipato dal punto di vista dei numeri, cioè c'è stata un'adesione minore, però ha avuto una ripercussione enorme, perché le forme di lotta si sono come dire, concentrate sul blocco della mobilità, blocchi stradali, blocchi ferroviari, il blocco della frontiera con la Francia e con l'Aragona. No, cioè, dov'è che lo Stato, dov'è che l'avversario è più debole? Nella mobilità, e quindi cercare di, no, come dire, adeguare le forme di lotta e di organizzazione, e anche la nascita dei CDR, cioè dei Comitati per la Difesa della Repubblica, risponde a questa necessità. Ovviamente c'è il dato importantissimo della spontaneità dell'adesione, della mobilitazione di tantissima gente che ha punti di vista ideologici, culture politiche, comportamenti politici tra i più vari, ma c'è bisogno, dentro la spontaneità, dentro la partecipazione, di organizzazione, di formazione, di coordinamento. Perché? Perché ci sono gli arresti, perché ci sono i licenziamenti politici, perché c'è gente costretta a esiliarsi all'estero, non solo i ministri ma pure attivisti, militanti, per non finire in galera. E quindi l'organizzazione e il coordinamento sono fondamentali nel momento in cui tra qualche mese o tra qualche anno la questione che è rimasta irrisolta si ripresenterà. E ovviamente sarebbe assurdo ripercorrere esattamente gli stessi passi che si sono dimostrati non funzionali a ottenere l'obiettivo. Bisognerà tentare di fare qualcosa di più e di diverso. Questo è un dibattito aperto, però, sinceramente, no, allo Stato.
È proprio su questo, Marco. Intanto nel sottotitolo tuo, cronaca di una rivoluzione incompiuta, perciò non è finita la rivoluzione, in un certo senso con forme diverse, con modalità diverse prosegue. No, e questo pure nello spirito, non è ci avevamo provato, non siamo arrivati a fine. In Italia la rivoluzione incompiuta c'è stata, che abbiamo preso con le armi rovesciato un regime e poi non abbiamo proseguito la lotta, che sicuramente in testa ai partigiani c'era, no? Della presa di un potere in un certo modo, poi lì si è incompiuta. Ma qui mi sembra, dalle descrizioni che fai, che prosegue. Su questa cosa noi però, tu diciamo giù da subito, all'anniversario del primo ottobre ne facciamo un'altra trasmissione per aggiornarci anche con i collegamenti, con i compagni che ci avevamo in Spagna, in Catalogna, per vedere a che punto sta, come si prosegue sto governo socialista, da delle prospettive di mediazione, di speranza, oppure non cambia niente, insomma. Perché io ritengo, noi potremmo andare avanti a parlare ancora per tanto tempo, sicuramente arricchiamo, però sarebbe il caso di ritornarci all'anniversario di quelle giornate epiche, no? Che sono state il primo ottobre, il referendum, le botte, i massacri indiscriminati fatti dalla Guardia Civile, che segni hanno lasciato nella popolazione, se c'hanno ancora la motivazione di continuare, la determinazione, insomma.
Infatti, però, secondo me secondo me sarebbe interessante non solo concentrarsi sugli aspetti negativi, la repressione eccetera, ma anche sugli aspetti positivi, perché comunque da questa esperienza sono nate delle nuove modalità, delle nuove forme sia aggregative sia proprio di politiche di risposta alla repressione, che a mio avviso sono molto interessanti. E proprio in vista del...
Scusa Giulia, andiamo un attimo di mano, mandiamo in onda così vediamo. Sì. Pronto?
Pronto?
Dici.
Eccoci. No, senti, io ho trovato estremamente interessante tutta questa presentazione. Volevo dire una cosa, su Podemos, quando c'è stata l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, i socialisti hanno fatto, si sono girati dall'altra parte, ma Podemos non ha calcato un'opposizione fortissima come avrebbe potuto fare. Questa è stata la mia impressione leggendo i giornali. Per quanto riguarda invece il Partito Socialista, che adesso è al governo nazionale, il ministro degli esteri è un signore, diciamo, catalano, che fin dai primi processi autonomistici ha sempre mantenuto un atteggiamento fortemente contrario, cioè lui è un esponente proprio di quella, almeno secondo quello che ho potuto pensare io, classe dominante catalana molto integrata nel liberismo dell'Unione Europea, che vede come fumo negli occhi una prospettiva, diciamo, antagonista. E ecco perché a me, diciamo, così semplicemente parlando, adesso c'è al governo, diciamo, un partito di sinistra in Spagna, dovrebbero andare meglio le cose, a me questo un po' non mi dà sufficienti garanzie di miglioramento della situazione, anzi magari può anche dire sì c'è al governo la sinistra, vediamo piano piano, invece poi non si arriva mai ad una soluzione, diciamo, di rottura effettiva. Non so cosa ne pensate, vi ringrazio.
Grazie a te.
Domanda e anche che contiene una parte della risposta. Intanto il Partito Socialista, come dicevo prima, è un pezzo del regime in Spagna e lo è fin dagli inizi, dagli anni 80. cioè Felipe González, che arrivò, no, come primo ministro di sinistra dopo la dittatura, le prime cose che fece fu applicare una politica thatcheriana di liberalizzazioni, privatizzazioni, precarizzazione del mercato del lavoro.
Ci ricorda qualcosa? No, io no.
Però lo fece già, come dire, appunto, Craxi c'era già quegli anni e Felipe González. E fa bene, no, a ricordare che appunto vari esponenti del nuovo governo sono in realtà dei, come dire, degli elementi neri, no, nella storia della. Non c'è solo appunto il ministro degli esteri che parla che parlò tempo fa di disinfestare e disinfettare la Catalogna, no? Quindi utilizzando un linguaggio un po' forte. C'è un ministro come Grande Marlaska, che è stato uno dei giudici che ha guidato insieme a Baltasar Garzón la repressione di massa indiscriminata contro i baschi, facendo appunto retate di massa, arresti di massa, evitando, impedendo che si indagasse sui casi di tortura, i danni dei prigionieri politici. Quindi diciamo che questi esponenti dicono esattamente il contrario di quello che il messaggio di Sanchez vorrebbe far credere. Il Partito Socialista Spagnolo è un pezzo del regime ed è un partito nazionalista spagnolo, ed è un partito dall'alto al suo interno spaccato. Sanchez ha recuperato la leadership del partito dopo che gli era stata sottratta qualche tempo fa dai baroni del PSOE, quelli che governano le amministrazioni locali e che sono ancora più a destra, no, dell'attuale classe dirigente. Quindi da questo punto di vista io non mi aspetterei nulla se non un tentativo di buttare fumo negli occhi degli indipendentisti, aprendo una trattativa sul niente che appunto faccia, come dire, diluire il conflitto, lo riporti a una dimensione accettabile, compatibile con il sistema, sperando che dentro il campo catalano Torra e altri ambienti, come dire, acquistino maggiore egemonia, maggiore agibilità e quindi mettano all'angolo le spinte conflittuali, le spinte radicali. Questo però non sappiamo se avverrà, non sappiamo neanche quanto durerà il governo Sanchez, che comunque i sondaggi danno al Partito Socialista Spagnolo in lieve aumento, ma dell'1-2%, intorno al 24-25%, il che vuol dire che l'asse tra Ciudadanos e Partito Popolare è ancora sopra il 50%, quindi la destra in Spagna, la destra vera, quella ideologica, è salda. E anzi il Partito Socialista paradossalmente più aprirà i catalani e più rischia di perdere i consensi di suoi elettori, che a quel punto in nome del nazionalismo spagnolo volterebbero le spalle al PSOE e si appoggerebbero alla destra ideologica. L'ultima battuta su Podemos. Podemos lotta per una repubblica spagnola insieme a Izquierda Unita, altri, però non abbiamo visto grandi manifestazioni, grandi tentativi di spallata approfittando di quello che avveniva in Catalogna. Ci sono stati alcuni cortei a cui Podemos ha partecipato, ma si è trattato di cortei di poche decine di migliaia di persone. Questo rivela, no, quello che dicevo prima, cioè il pensarsi come un pezzo dell'establishment, del panorama spagnolo, non riuscire a pensarsi come qualcosa che sta fuori e che quindi quando si presenta l'opportunità, no, bisogna dare una spallata. Podemos ha rinunciato già da molto, non solo sul tema nazionale ma anche su tante questioni, la NATO, l'Unione Europea, le banche, come dire, però questo richiederebbe un'altra trasmissione.
Sì, io volevo concludere quello che stavo dicendo prima, che poi in realtà in parte si lega anche sul tuo punto precedente, nel senso che al di là della data istituzionale che si citava prima, secondo me sarebbe interessante proprio tenere il filo di questa esperienza, sia in vista del fatto che comunque è in divenire e quindi può evolvere in senso positivo, ma può evolvere anche in senso negativo o pesantemente negativo. Quindi siccome parte del popolo che è mosso da questa spinta indipendentista è legato a noi in termini in parte di contenuti e di ideologia e quindi di obiettivo, insomma, di creazione di una società alternativa, secondo me è interessante entrare in contatto con loro a prescindere appunto dalle date istituzionali, ma proprio in vista di un movimento internazionalista che condivida strategie, tecniche ma anche contenuti e che consenta quindi anche un'unione di forze, perché vuoi che nei vari stati, un po' di tutto il mondo, comunque la sinistra, specialmente quella extraparlamentare o in generale quella che insomma del Parlamento se ne frega proprio e pensa a un altro tipo di società e della politica, questa parte insomma nel mondo, ma in Italia nello specifico e in Europa in particolare, è piuttosto debole, schiacciata continuamente dalle destre, dai populisti, dalle politiche capitalistiche più sfrenate e più malvagie. Quindi vuoi per questo, vuoi perché in tutto il mondo più o meno viviamo delle forme di repressione simili, chi più chi meno, secondo me è importante, oltre che interessante, proprio incontrarci, ma arriva anche con delle assemblee internazionali, dei forum internazionali, non necessariamente delle manifestazioni, anche lì non necessariamente con lo scopo di fare un appuntamento internazionale in cui per un giorno le città vengono messe a soqquadro. Sì, si può fare anche quello, però secondo me il passo precedente è ben più, ripeto, interessante e importante, proprio perché ti consente di fare poi si auspica questo, non è detto che succeda, però tendenzialmente ti consente di fare un passaggio, un escalation sia di consapevolezza sia di concretezza, no? Perché appunto elabori nuove idee, nuove strategie, eccetera. Non so cosa ne pensi.
Sì, si sta già facendo, però lo si fa tra le altre cose. Io credo che invece forse dovremmo dare un po' più di priorità, cioè intanto riconoscere che là c'è la nostra gente e al di là di questioni specifiche che possiamo condividere o meno, partire da questo dato, là c'è la nostra gente, quindi
sì, poi tra l'altro
con gente la nostra gente bisogna incontrarsi, bisogna discutere, bisogna scambiarsi informazioni, valori, progetti e arrivare se possibile anche a fare un passettino in più, cioè ripeto, all'interno delle proprie specificità, dei propri contesti, perché è sempre sbagliato pensare che ciò che funziona da una parte, certo, vada applicato come modello, perché le società sembrano molto simili ma spesso le differenze sono grandi. Però no, cioè guardarsi in faccia e fare un passettino in più, quindi
sì,
sicuramente.
Tra l'altro la nostra gente, quella che dicevi tu, insomma, è gente che tendenzialmente è scappata dall'Italia proprio per le politiche di cui sopra, quindi a maggior ragione c'è al di là delle differenze poi magari ideologiche, politiche o anche di obiettivo finale, però insomma è gente che è scappata dall'Italia, no? Quei famosi migranti di cui si parla tanto, quindi aumenta i contenuti, non solo bisogna rimetterci in contatto con loro per sfruttare appunto la loro presenza e in generale i contatti, ma anche proprio per mettere sul piatto poi quelle tematiche che vengono tanto, di cui tanto si specula in televisione senza poi arrivare al contenuto vero.
Io leggevo in altro modo la nostra gente di Marco, la leggevo come classe, nel senso che lì c'è anche la nostra gente come appartenenza di classe, di partecipazione, al di là della nazionalità in cui sono, insomma. Gli davo questa lettura.
Sì, no, entrambe le letture. In realtà, proprio perché non c'è un elemento identitario alla base della rivendicazione indipendentista, cioè molta gente che è indipendentista, poi se gli chiedi, ma tu che ti senti, catalano, catalano e spagnolo, spagnolo? Molti ti dicono catalano e spagnolo, quindi dal punto di vista identitario non c'è una scelta etnica, identitaria, culturalista, però dal punto di vista politico sì, cioè tra la monarchia reazionaria spagnola e la Repubblica Catalana non solo gli immigrati spagnoli, molti immigrati spagnoli che, no, dicevamo prima, sono andati a vivere, a integrare le classi popolari in Catalogna, ma pure tanti emigranti italiani o peruviani o magrebini che negli ultimi anni sono stati raccolti dalle mobilitazioni sociali, dalle lotte contro il razzismo, dalle lotte per la casa, per la sanità, per i diritti, oggi dicono io parteggio, sto di qua perché sono catalano a mio modo, no? Pure se non parlo catalano, pure se vengo da un altro paese, sono catalano perché condivido un progetto. Siccome la Spagna è un progetto imposto, io preferisco un progetto che mi posso costruire insieme agli altri, e questo io credo è il senso che scardina anche le etichette, leghisti, poi ovviamente in Catalogna c'è di tutto, quindi incontrerete anche qualche catalano che ti dice no, perché bisogna cacciare gli immigrati, la Catalogna deve essere una cosa pura, però c'è tanto altro e negli ultimi anni questo tanto altro ha sopravanzato, ha superato la dimensione, diciamo, conservatrice di un catalanismo che poi non è mai stato conflittuale.
Però pure su questa cosa qua ci saranno pure
però in Catalogna, quello che non si è manifestato in Italia, grosse manifestazioni a sostegno dei migranti, lì l'abbiamo visto, qui non abbiamo fatto. Io, dato che vogliamo parlare dell'argomento proprio proseguendo il discorso, ma più sul piano nazionale, più sul piano italiano, non nazionalista, insomma, su questa cosa noi ci promettiamo, anche perché tu ci hai detto che dovresti andare via, ma non te cacciamo, se rimani ci dai il contributo e ci fa comodo, e ci promettiamo di ritornarci, no? Alla riapertura della stagione, perché oggi è l'ultima puntata di questa stagione politica, riapriamo a settembre. Io parlavo dei primi d'ottobre, magari con un paio di collegamenti di compagni che noi abbiamo utilizzato spesso nelle cronache durante i periodi del referendum, insomma.
Tanto compagni che sono stati utilissimi anche nella stesura del libro, perché ovviamente
perciò noi ci possiamo rincontrare e dedicare tutte le due ore e approfondire, magari dare di più, anche perché sono convinto che oggi ci saranno gli ascoltatori, non è che stiamo a parlare fra di noi, però non c'è quella apice che questa trasmissione raccoglie in altri periodi della stagione, come che quando noi chiudiamo pure, perché molti compagni mica se romperanno le scatole dentro casa ad ascoltare a noi, insomma, voglio dire, cioè, molti saranno in giro e ecco, Marco, vorrei che questa discussione forse è più parte, e la necessità è per chi ci ascolta, questo libro l'aiuta a capire. Beh, sarebbe infatti, il caso di trovarlo a tutte le librerie, La sfida catalana, cronaca di una rivoluzione incompiuta di Marco Santopadre. Chi vuole, adesso non è la marchetta che noi facciamo, perché io gli ho dato una lettura politica, cioè è un arricchimento politico della visione di parte di quello che è successo in Catalogna, perché non è un ragionamento neutro. Mi sembra che ci sia una presa di posizione e una partigianerietà della questione, non è che è così neutrale, insomma, voglio dire, ecco, i compagni possono arricchirsi con questa lettura, insomma, ecco.
Va noi, bene.
Noi mettiamo uno stacco musicale e poi andiamo.
Beh, tanto salutiamo Marco, lo ringraziamo per l'apporto che ha dato. Ettore ha ricordato il libro e va bene.
Ci risentiamo presto, sicuramente.
Va bene, okay. Grazie Marco.
¿Queremos verlo un poquitito?
Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay.
Vamos, chess.
Original,
carnalas.
Y se me nota la lengua pelo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el hipopo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si
bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Allora, rieccoci in diretta. Abbiamo ascoltato questa lunga presentazione del libro. Più che del libro, abbiamo parlato della condizione,
una situazione
che si sta svolgendo in Catalogna. Sicuramente è necessario ritornarci, perché ci richiama molto pure delle condizioni in cui noi stiamo vivendo. E io lo dico così. E su questa cosa, una riflessione con i compagni qui dalla redazione e con chi ci ascolta, e noi cercheremo pure un contatto di altri compagni che sono attivi fuori, volevo capire che reazione dovremmo assumere su quello che è successo tra la notte di sabato e domenica scorsa. Io volevo capire, no, i compagni, cosa ne pensano, perché vedo una freddura generale. E io lo dico, anche se tanti compagni mi hanno cercato da dire vabbè, non gli diamo importanza, non è una ragazzata. Due macchine cariche di fascisti hanno scorazzato per 5 ore la notte tra sabato e domenica, andando a aggredire posti importanti, simbolici pure della città, come la biblioteca popolare a Via di Castagni del BAM. Poi si sono spostati nel momento in cui, in quel momento, i compagni non erano presenti, ma erano presenti delle famiglie che politicamente non è che sono attive, ma sono famiglie che hanno bisogno di casa, occupanti. Si sono anche messi molto paura per l'aggressione, le minacce che questi hanno fatto alla biblioteca. Si sono spostati e hanno aggredito, fatto delle scritte a cortocircuito, al centro sociale, a Cinecittà. Anche lì i compagni in quel momento non c'erano, perché sicuramente se c'erano i compagni qualche cosa succedeva. Si sono spostati, hanno aggredito le sezioni di Potere al Popolo e del PD, e che sono vicine una a fianco all'altra a Cinecittà. nel PD c'erano delle persone dentro che si sono messi paura, si sono chiusi dentro e hanno chiamato la polizia, che ovviamente la polizia non è intervenuta, si sono spostati e andati a aggredire anche l'altro centro sociale, minacciando, anche lì i compagni non c'erano, perché se no non finiva così semplice, lasciando scritte minacciose e via dicendo al centro sociale Spartaco. Io ritengo grave, perché c'ho questo sospetto, lo dico a voce alta, perché non è la prima volta che accade, lo sappiamo che funziona così. Quando escono i compagni tranquilli hanno a fare un attacchinaggio, che sia di pomeriggio che sia di notte, vengono subito fermati e identificati. Sembra che la polizia sa subito tutto. Qui hanno scorazzato per 4 ore la notte e nessuno ha fermato questi individui con 2 macchine. Con la polizia allertata dalla telefonata fatta dai i militanti del PD che si erano chiusi dentro la sezione, che la polizia poi si è presentata in quella sezione alle 5 di mattina, quando tutto era finito. Allora c'ho un sospetto, questo sospetto a me mi rimane che siano modelli strategici, perché già ci è capitato che i compagni si difendano da un'aggressione e poi finiscono di essere loro denunciati per risse, e magari messi pure a libertà condizionate, dati i DASPO e via dicendo, quando hanno solo difeso, si sono difesi da un'aggressione. Beh, questa cosa io ritengo che sia grave, soprattutto con un ministro che ci abbiamo, è inutile che ne discutiamo. In ogni modo abbiamo un collegamento. Pronto?
Pronto?
Ci Ciao senti? No, volevo pure da te capire che di questa situazione cosa si può fare, che cosa si ragiona tra i compagni, e se pensiamo che un'operazione di questo tipo è una ragazzata fatta da coattume di sabato sera così, oppure è un fatto da valutarlo in un modo più serio e cercare di prevenire che i compagni che frequentano certi posti non vengano aggrediti tranquillamente e impunemente, come è successo la notte tra sabato e domenica scorsa.
Sì, io concordo con quello che dici tu, nel senso che credo che un po' tutti si siano accorti che nella zona di Centocelle, di Roma Est, negli ultimi questo mesi, dalla campagna elettorale, ci sia stata un'attività dei fascisti, delle organizzazioni neofasciste molto attiva, e purtroppo abbiamo registrato delle aggressioni di fronte alle scuole con mascherate da volantinaggi, aggressioni notturne a compagni e compagne vicino le loro case. L'episodio di sabato probabilmente può essere, diciamo, anche una cosiddetta ragazzata, però si inserisce dentro questo clima che noi abbiamo visto a Centocelle, a Roma Est in generale, e in un contesto, diciamo, più ampio di politica nazionale, in cui sembra che effettivamente, come dicevi tu, ci sia un'attività molto sviluppata di queste organizzazioni, che in particolare si sentono legittimate di fatto a livello politico ad agire su un piano anche di strada molto violento. E quello che credo è che, diciamo, di fatto evitare di parlare di questo, evitare di parlare di difendere i nostri spazi, cioè sia politici che fisici, sia un po' non adeguato alla circostanza. Credo che di fatto un po' di compagni in questo momento se ne stiano rendendo conto. Io ad esempio faccio parte di un'assemblea che antifascista di Romet, che in qualche modo sta costruendo un percorso di riflessione, di dibattito e di azione rispetto al tema dell'antifascismo, perché pensiamo che sia arrivato un po' il momento di capire che cosa ci sta succedendo intorno e capire quali sono le contromisure che possiamo un po' adottare.
Senti, no, scusa Ettore, io intanto non derubricherei mai a livello di ragazzata questi fatti per una semplice ragione. Il raid di sabato, nella notte tra sabato e domenica scorsa, ha preso di mira, tra l'altro ripetuto nell'arco di varie decine di minuti, di varie ore, alcuni punti simbolo del quadrante della città, del quadrante, come ricordavi tu, sud-est. Tra l'altro tutto ciò va messo anche in relazione a quanto è accaduto a Milano, per esempio con la distruzione della targa commemorativa della compagna partigiana Lia, e con gli ultimi episodi che hanno colpito attraverso atti violenti, atti provocatori, feroci, durissimi, i compagni e le compagne, i cittadini che erano presenti al Gesù, che è quel rifugio autogestito a Clavier. Quindi non mi sembrano semplici coincidenze. Ora può darsi che ancora stiamo ad un livello artigianale della provocazione e della violenza, però ci sono tutti i prodromi, i segni premonitori che qualcosa di inquietante si sta muovendo. In questo senso il livello, diciamo, anche della nostra riflessione, ma soprattutto di una organizzazione concreta su come rispondere a queste cose e su come mettere anche in mora quelle che Ettore denunciava, pure le assenze, non so quanto volute, se si tratti solo di omissioni o se c'è qualcosa di peggiore, pure da parte delle forze dell'ordine che non intervengono tempestivamente solo in alcuni casi, questo ci deve gettare allarme. Quindi attenzione adesso a non farci prendere né dalla paura né dallo sconforto, però attenzione pure a non sottovalutare quello che sta accadendo.
Ma scusate, io mi intrometto prima di lasciare la parola al compagno per rispondere, che secondo me diciamo l'atteggiamento di questi gruppi di fascisti è arcinoto, e tra l'altro c'è sempre stato, periodi più frequentemente, in altri periodi meno frequentemente, ma insomma noi compagni morti ammazzati da mani fasciste purtroppo ce ne abbiamo diversi.
Però ci sono sempre stati, però molto difficile si avvicinavano alle sedi dove i compagni si aggregano.
No, quello che volevo dire io, infatti, che secondo me la differenza storica tra qualche anno fa e adesso è che al Ministero degli Interni ci sta Salvini e insieme a lui tutto un entourage dichiaratamente
fascista.
Lo
possiamo definire, se non come Saviano, il fascista, il ministro della malavita, ma un ministro fascista nazista lo possiamo definire,
appunto, ecco. Che tramite i suoi slogan lui e tutto l'entourage, ripeto, non è che solamente lui, però insomma tramite il linguaggio adottato dà un assist un po' ai fascisti che si sentono più potenti, più forti, no? E in qualche modo anche difesi da quello, perché capirai sono della stessa melma, e poi tra l'altro dà un linguaggio, dà degli strumenti comunicativi anche a quella gente repressa, magari poco consapevole politicamente, che si attacca a questo tipo di sfogo, che poi però alla fine finisce per dare solidarietà ai fascisti. Quindi secondo me il nodo cruciale non è tanto i fascisti che vanno in giro per i quartieri, ma tutto il sostegno politico e della collettività che c'è intorno. Secondo me è su questo che noi ci dobbiamo interrogare e preoccupare. Non so cosa ne pensi tu, se ne avete parlato in assemblea, se avete affrontato questa questione.
Sì, sì, certo, diciamo che un po' il tema è questo, cioè nel momento in cui c'è un primo ministro che mutua uno slogan come prima gli italiani da Casa Pound e lo mette, diciamo, su un piano mainstream in cui comunque è diffuso a livello della popolazione e lo diffonde tra la popolazione come uno slogan cardine della sua campagna elettorale, o la stessa Lega che all'interno del suo partito fa accedere membri di lealtà e azione, soprattutto nel nord Italia, che sono dichiaratamente dei personaggi neonazisti. Cioè, noi ci troviamo nella condizione attuale in cui le organizzazioni si sentono neofascisti, si sentono legittimate a stare nelle strade, a propagare il loro messaggio xenofobo, razzista e fascista, e questo è un po', diciamo, l'impatto, il problema in cui ci troviamo noi. Io, diciamo, per chiarire, rispetto anche a sabato scorso, parlando con i compagni e le compagne che poi in qualche modo hanno voluto mettere in comune questa problematica, due giorni prima era stato liberato dagli arresti domiciliari Castellino, il leader, diciamo, di Forza Nuova, che ha detto: da qui comincia la mia estate nera. Aveva fatto, diciamo, dei proclami di questo tipo, e casualmente due giorni dopo accade questa cosa. Ora, diciamo, possono essere tutte delle coincidenze, però di fatto anche quello che dice Ettore, che c'è qualcuno che si guarda, cioè che gira lo sguardo, che non è capace, diciamo, di intervenire rispetto a questa cosa, mi sembra che è una realtà con la quale noi dobbiamo fare i conti. Cioè, il tema dell'autodifesa degli spazi, che in qualche modo ponevo prima, è qualcosa che credo che siano spazi abitativi occupati, diciamo, da famiglie, o che siano dei centri sociali, o che siano di fatto delle sedi politiche. Credo che come a livello di ragionamento comune dovremmo effettivamente essere capaci, almeno, diciamo, su questo, di riuscire a trovare una condotta comune che almeno ci tuteli il nostro spazio fisico e politico, perché è un momento veramente, veramente difficile. Credo che nessuna struttura, nessun collettivo, nessuno spazio in qualche modo possa fare un ragionamento slegato da quello che è una situazione che riguarda tutti.
Ma infatti,
io volevo solo dire una cosa, solo per non essere solo pessimista, no? L'altra sera ci sono stati i funerali, la commemorazione del compagno che è morto di Centocelle, molto attivo, Piero Pesce, e c'erano un migliaio di persone, tutti compagni antifascisti, militanti, gente, non è che siamo pochi. La sera alla SNIA c'erano 5.000 persone che erano venuti. Anche lì una giornata dedicata sul cibo, conflitto del lavoro. Non erano venuti solo per un concerto. La gente che sta vicina in questi spazi sociali sicuramente non è razzista, è sicuramente un antifascista. Cioè, voglio dire, non è che noi, perché Salvini diventa ministro razzista, ministro degli interni, perché noi siamo diminuiti come coscienza, siamo più smarriti, spaesati, però dobbiamo divisi, dobbiamo mantenere questa cosa, perché poi su una chiamata di questo tipo non so se la gente risponde. Io sono ottimista che la gente risponde, e bisogna dargliela una risposta, fa capire che non è gratis. Sì. Se pensano loro che ci trovano in una fase di debolezza e possono prevalere con i loro metodi, i loro linguaggi sui nostri modo di vivere la società. Cioè, voglio dire, restiamo sul fatto ottimista. Abbiamo visto certi episodi in cui noi non possiamo pensare che questi possano, perché che loro hanno fatto sempre le provocazioni, ma magari lontano dalle sedi, non si avvicinavano tanto vicino alle sedi dei compagni, hanno fatto l'intorno, ma non così diretta, a sbattere i pugni sulle serande minacciandolo, che conoscendo che il centro sociale è fatto di libri e di legno prevalentemente prenderebbe a fuoco facilmente, no? Con la gente che ci abita sopra, che sono occupanti dello spazio, che no, non è che stanno così tranquilli, tranquilli su questa cosa qua. Io questo che mi preoccupo, noi non siamo isolati, siamo spaesati e cosciamo da questo spaesamento per capire la cosa. A te la parola.
Guarda, io ti posso dire che la percezione, ad esempio, che noi abbiamo avuto un paio di giorni fa, quando abbiamo fatto un'iniziativa nel quartiere di Centocelle e a finanziamento, diciamo, del festival che poi si svolgerà il 13 e il 14 ottobre, un festival antifascista, è quella che, volantinando...
Scusa, ci abbiamo una telefonata, facciamo passare prima a questa telefonata. Ti metto in preascolto pure a te, vai, pronto?
Grazie. Pronto, ciao, buongiorno a tutti i compagni, buongiorno Ettore. Niente, volevo soltanto, come dire, aggiungere una cosa di cui siamo tutti quanti a conoscenza, per ovviamente i decenni che abbiamo alle spalle, cioè, come dire, sappiamo benissimo che attualmente, dici, non c'erano i compagni allo Spartaco, al cortocircuito e così via, ma è ovvio perché... stiamo cominciando anche a perdere la cognizione degli infiltrati, no, perché quelli...
A parte, scusa, tanto per capire,
perdonami,
era un'ora tarda, era dopo l'una e molti compagni erano radunati in una piazza che non era molto lontana.
Sì, ma non sto dicendo
che c'era una sbandata, c'era una manifestazione delle bande musicali.
Sì, Ettore, lo so, ma quello che voglio dire è che in ogni caso questi qui, questi topi di fogna, si stanno ovviamente informando in maniera capillare e come hanno sempre fatto, perché non possiamo fare l'analisi del DNA o quant'altro a quelli che si accostano ai centri sociali o ai movimenti, capito? E quindi in ogni caso l'attenzione, oltre a quello della vigilanza estrema, è anche relativo al fatto che in ogni caso ci sono personaggi che, come successe negli anni precedenti, insomma, 60, 70, 80, cioè la metodologia degli infiltrati che poi riportano movimenti, orari, attività e così via, quando secondo loro, che sono appunto intruppati nella maniera militaresca che conosciamo, possono poi agire indisturbati e senza subire rappresaglie giuste e legittime o anche soltanto essere fermati, capito? Quindi anche questo, come dire, ci trova sicuramente in una debolezza estrema attualmente. Non posso suggerire una metodologia per risolvere il problema, solo se più che altro appunto l'attenzione, il passaparola fra noi e lo stare attenti, perché in ogni caso è un problema che esiste. Ciao, grazie.
C'hai perfettamente ragione. Io mi ricordo quando stavo in Francia, questa cosa era tutti ne tenevano molto conto, e nelle assemblee non si iniziava l'assemblea fin tanto che non si era fatto, diciamo, cioè chi, io vabbè ero straniera là, quindi non avevo chiaramente la conoscenza capillare che avevano loro, però loro avevano elaborato delle strategie per riuscire a capire se si poteva fare l'assemblea o se c'erano dei soggetti non noti al mondo dei compagni, e quindi non era il caso di fare l'assemblea. Invece noi probabilmente sottovalutiamo questo elemento.
Ma
invece
su questo qua della presenza, quando sono le assemblee pubbliche, che ci stanno le guardie, che ci stanno i fascisti, noi lo sappiamo. Noi facciamo anche le nostre, chiamiamo assemblee di, come si dice, gli diamo un'altra caratteristica, no?
Organizzative.
Organizzative, che sono molto più ristrette, più selettive. No, quelle pubbliche sono pubbliche. Cioè non è lì la
questione. No, ma io non parlavo di assemblee pubbliche.
Perché l'infiltrazione, l'assorbazione, la cosa, vengono, no? Alla via c'erano 5.000 persone, ci saranno state pure gli infiltrati a vedere come si muova, che aria tira, ci saranno state guardie e tutto quanto, no? Come fanno i rapporti? Il discorso è che quando le assemblee sono organizzative... e diventano molto più difficile essere infiltrati. A me, a certe assemblee mi hanno cacciato, a me, penso un po', capito, se non stiamo attenti. Ci stiamo attenti, è che abbiamo una fase di sbandamento, di riflessione, ognuno dentro al proprio collettivo e non riusciamo a fare un ragionamento collettivo di tutte le realtà antifasciste, antirazziste, insomma, ecco.
E infatti a tal proposito vorremmo anche introdurre il festival di cui stavi parlando tu prima, che ha come scopo fra i tanti anche quello di rimettere in relazione vari gruppi antifascisti, giusto?
Sì, sì, diciamo che per riprendere un pezzo di quello che stavo dicendo prima, che credo che sia un nodo importante, la questione di come noi usciamo dai nostri spazi, ritorniamo a parlare con le persone, volantinando, facendo iniziative pubbliche in piazza che spesso sono, diciamo, oggetto anche di repressione, in realtà credo che sia un punto fondamentale, nel senso che credo che un po' tutti sentiamo l'esigenza di nuovo di ritornare a stare in mezzo alle persone, parlarci, non tanto da un punto di vista ideologico, ma diciamo anche di sincerità, di schiettezza, rispetto anche avendo l'umiltà di ammettere che alcune cose le abbiamo forse affrontate con superbia, affrontate diciamo nella maniera sbagliata. Lo spirito, diciamo, un po' del festival che si svolgerà il 13 e il 14 ottobre al Forte Prenestino è quello, diciamo, di fare un discorso su il fascismo e quindi, diciamo, abbozzare delle linee che in qualche modo possano essere di lettura di questo fenomeno così complesso e con il quale abbiamo anche una difficoltà rispetto a un agire, a un contrattacco, perché chiaramente il problema in questo momento per noi non sono soltanto le organizzazioni neofasciste che in qualche modo si sentono forti, ma è il contesto di fatto che le rende forti. I discorsi che purtroppo ascoltiamo nei quartieri e che siano popolari o meno, di fatto stanno cambiando, sono cambiati ormai da qualche anno e quindi, diciamo, capire che cosa ci sta succedendo intorno come primo elemento, e poi, diciamo, anche uno scambio con le realtà che negli ultimi anni si sono spese tanto rispetto al tema dell'antifascismo, sia a livello nazionale che a livello europeo. Ci saranno invitati dalla Francia, la Grecia, la Spagna, insomma un sacco di situazioni che sicuramente potranno iniziare a parlarsi, a comunicare rispetto anche alle diversità delle singole situazioni specifiche, ma che in qualche modo daranno, secondo me, un contributo gigantesco a capire, diciamo, questo fenomeno del fascismo a livello globale, che cosa sta portando. Il taglio, diciamo, del festival è un ripensare un antifascismo del XXI secolo tramite la cultura, il teatro, l'arte, lo sport popolare, diciamo tutte quelle cose che noi pensiamo che vadano a comporre un antifascismo su un piano culturale, su un piano militante, su diciamo tanti piani che noi vogliamo però tenere tutti insieme, insomma.
Certo, perché chiaramente l'antifascismo non è solamente andare a rispondere alle botte, chiamiamole così, ma è anzitutto appunto un lavoro capillare all'interno della collettività, che evidentemente in questi anni ci siamo persi. Forse sarà necessario anche fare un po' di autocritica, capire i nostri errori, dove abbiamo sbagliato, perché comunque a Roma Est c'è forse è il quadrante della città di Roma in cui più ci sono centri sociali, case occupate o comunque centri culturali indipendenti che insomma fatti dai compagni, insomma, quindi è strano, no, pure che si sia verificato quello che si è verificato la scorsa settimana, cioè nel senso, pure che non c'erano i compagni a difenderli, ci sarebbe dovuta essere la popolazione, gli abitanti del quartiere che scendevano e che facevano qualcosa, quindi evidentemente forse dobbiamo, insomma, abbiamo fatto degli errori e di cui dobbiamo esserne consapevoli e cercare, no, di uno, di non farli più, due, di trovare delle alternative ancora una volta.
Sì, la nostra assemblea è partita proprio da quello, dai limiti che noi riscontravamo quotidianamente, e abbiamo provato, diciamo, a trovare o a sperimentare più che altro delle soluzioni. Il problema è che l'indifferenza rispetto anche agli attacchi fascisti, come trovare una persona che rifiuta un volantino antifascista, purtroppo è qualcosa con cui secondo me dobbiamo fare i conti. È la realtà. Non c'è solo questo, perché poi invece ci sono persone che ben si ricordano che Roma Est è l'ex ottava zona partigiana, come persone che quando leggono un volantino antifascista sono contenti di riceverlo e ti fanno i complimenti dicendoti che stanno con te, che sono
solo felici, per dar conferma a questo, al BAM qualcuno si è affacciato dalle case di fronte in vento contro questi che facevano l'aggressione, e dopo che hanno visto che la gente si stava affacciando i barconi, questo non dei barconi, quelli che arrivano, quelli che ferma Salvini, i balconi, se no i barconi, capito? Uno pensa a quelli. Qualcuno si è affacciato e questi hanno cambiato e sono andati in altra zona a proseguire il loro ride.
Sì.
Insomma, voglio dire, non è che siamo, ecco perché io dico, sento questo bisogno, che quando parliamo di antifascismo non dobbiamo pensare solo alla fase partigiana, l'antifascismo di oggi, quello come ci muoviamo, perché ci avevamo i fascisti al governo, è il primo governo di estrema destra alleato con l'estrema destra, perché sono due destre pericolosissime, I mostri di Grillo e i mostri di Salvini, perciò dobbiamo combattere con due mostri a tre teste, insomma, dobbiamo.
L'Unione Europea.
Ecco, perciò voglio dire, bisogna rendersi conto di questa situazione. Mi auguro che questo incontro, questo festival, l'ha chiamato così, di ottobre, sia produttivo, ma da qui a ottobre allerta sto, ecco.
Sì, comunque diciamo le attività che noi proporremo, sia di avvicinamento ma che un po' costituiscono la nostra quotidianità, sicuramente non si interrompono. Gli attacchi che ci sono stati in realtà hanno avuto l'effetto contrario, cioè di non di metterci paura né a noi né ad altri, ma a ritrovare, diciamo, anche una voglia di parlarci di nuovo tra situazioni diverse, e di nuovo ritornare in piazza. Due giorni dopo siamo ritornati in piazza lasciando, diciamo, un segno a un mercato con un messaggio molto chiaro, che era: combatti la paura, distruggi il fascismo. Quindi diciamo non si retrocede di un passo rispetto
io vorrei fare pure un appello a tutti i compagni che adesso vanno al mare, vanno in vacanza, vanno sulle spiagge, di proseguire a manifestare l'antifascismo a sostegno di quei poveri migranti che vennero, cappellini, foulard, no? Lungo le spiagge, che sono stati presi l'anno scorso di mira da Casa Pound, e con la stessa ottica e la stessa metodologia ha dato disposizioni il ministro fascista Salvini, perché questa è la qualifica che può avere. È inutile che si offende, che denuncia Saviano. Lui è un fascista razzista. Poi ci ride sopra, dice: non è vero, noi ti identifichiamo per quello che sei, e dato che sta facendo sta cosa spiagge sicure, l'unica sicurezza è che i razzisti nelle spiagge non ci fossero. Allora sarebbe una spiaggia sicura, perché se succede come è successo l'altra volta, che una persona izzercane contro un lavoratore, i cosiddetti vucumbraga, col disprezzo come le chiamano certi, beh, e questa a voce alta si vantava di essere razzista, il cane
pure il cane
è razzista come lei. Qualcuno che è intervenuto è stato preso a male parole con la gente nell'indifferenza di quelle altre che stanno intorno, perché è intervenuta qualcuno per dire: ma cosa stai facendo? E quella ha detto: allora portatela a casa tua. E con disprezzo gli ha detto: così la sera ti allieta le serate, capito? Un'altra sì, signora, rispondeva a questa ragazza, e si è impaurita, assieme a ragazza hanno cambiato spiaggia. Beh, se ci dovesse capitare alle spiagge dove siamo presenti noi, o che arrivano le guardie o che arrivano i fascisti, i provocatori, almeno difendiamo quello che possiamo difendere anche qui in questo modo. Lo dicevo per legare, perché l'estate non è che sospendiamo l'attività politica, dobbiamo farla ai luoghi dove ci troviamo, anche perché, ve lo dico così, stare in allerta perché c'è un imminente bombardamento su Gaza preannunciati, no, da Israele, e la faranno in piena estate. Noi dovremmo essere attivi, perché quello è l'altro modello di fascismo che sta prevalendo nel mondo. Questo, c'hai altre cose da aggiungere?
No, concordo con te sul fatto che l'antifascismo sicuramente è pane quotidiano, e che ovunque, come dire, andiamo, costituisce la nostra vita, il nostro essere, quindi non ho nient'altro da aggiungere.
Benissimo, ci vediamo per le spiagge. Una volta si diceva: ci incontriamo in città. Da oggi ci incontriamo nelle spiagge, va bene?
Dai, grazie.
Fino a settembre. A settembre ritorneremo a incontrarci in città. Ci sentiamo, ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
Bene, noi siamo alla chiusura. Ricordiamo pure che è stato sgomberato un centro di profughi a San Basilio,
a via di Scorti Gabove.
Sono 5 giorni che questi poveracci, che erano regolari
sudanesi,
che gliel'aveva messo il comune, che il comune non ha voluto pagare più l'affitto, e non sono stati sgomberati per occupazione abusiva, sono stati sfrattati. Sono 120 persone che da quel giorno, sono 4 giorni, 5 giorni, vivono lì per strada perché non saprebbero dove andare. Il comune non gli dà nessuna soluzione. L'unica soluzione per poche persone che ha proposto è andare a vivere alle baracche dell'IKEA che ha organizzato quest'inverno per l'emergenza freddo, no? Così, alle baracche dell'IKEA con l'emergenza caldo. Uno meglio dormire per strada in questo periodo che dentro quelle baracche di lamiera fatte proprio in modo per l'inverno, per tenere al caldo. Pertanto, oltre alla solidarietà, che molta gente sta manifestando pure su questa, la nostra solidarietà, che so che molta gente sta manifestando con questi profughi, i sudanesi, che stanno portando aiuti, acqua, quello che può servire a chi non ha niente, perché c'ha tutto sequestrato, tutto chiuso nella casa che fa. Insomma, stare attenti su questa cosa. Perciò, ricordandovi le sottoscrizioni anche in piena stagione della radio, vi daremo appuntamento a settembre e ci